Radio 3, lezioni di musica. Erich Wolfgang Korngold, quartetto numero 2, opera 26, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Oggi terminiamo il secondo ciclo dei quartetti misteriosi o poco conosciuti con un'opera di un compositore assolutamente straordinario che si chiama Erich Wolfgang Korngold, che in Italia forse non è conosciuto come dovrebbe, ma che all'estero è universalmente considerato uno dei più grandi compositori del Novecento. Lui ha avuto una storia incredibile, era un bambino prodigio che fu definito un genio da Gustav Mahler, da Giacomo Puccini e da Richard Strauss, e che a 11 anni aveva già scritto questo trio in re maggiore incredibile che sembrava aver assorbito dentro di sé tutta la tradizione di Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, una scrittura strumentale assolutamente stupefacente. Nessuno avrebbe detto che era stato scritto praticamente da un bambino, e negli stessi anni, fra gli 11 e i 15 anni, ha scritto capolavori assoluti come le sonate del pianoforte, il quintetto, il pianoforte archi. A soli 19 anni ha scritto una delle opere più belle del primo Novecento, che è Violanta, e nel 20, quindi a 23 anni, ha scritto un capolavoro assoluto come Die Tote Stadt. Insomma, aveva delle doti, se fosse rimasto in Europa sarebbe oggi acclamato veramente come Strauss, se non di più, ma essendo ebreo ha dovuto fuggire negli Stati Uniti, dove ha trovato in realtà una carriera di estrema fortuna personale, commerciale, perché è diventato il più grande compositore di colonne sonore di Hollywood, con un contratto con la Warner Brothers, pensate tutti i film con Errol Flynn, Captain Blood, eccetera. E devo dire che tutte le colonne sonore che ascoltate a Hollywood, o almeno che avete ascoltato fino a qualche anno fa, cioè lo stesso John Williams, ma tutti gli autori, ma veramente tutti gli autori, hanno preso a piene mani, per non dire copiato spudoratamente, la musica di Erich Wolfgang Korngold, quindi da Max Steiner a tantissimi altri. Miklos Rocha, tutti quanti hanno preso da lui, e il problema è che poi questo lo ha marchiato come compositore di colonne sonore, e la sua produzione, chiamiamola classica, è stata ignorata finché lui era in vita, anzi addirittura lui era molto disprezzato dalla critica, lo prendevano in giro appunto come uno che scriveva musica da film, dimenticandosi completamente di tutti i capolavori che aveva scritto quando non faceva musica da film. Questo brano però è del 1933, quando quindi lui era già adattato negli Stati Uniti, ed è il secondo dei suoi tre quartetti per archi. Essendo lui veramente un genio, era stato considerato quasi un nuovo Mozart, cioè era nato già con una conoscenza incredibile delle tecniche strumentali, formali. Lui ha studiato con Zemlinsky, ma Zemlinsky anche dopo un po' che gli dava lezione gli ha detto che non aveva più niente da insegnare, non aveva niente da insegnare, è nato già compositore fatto e finito, con una inventiva e un'abilità strumentale. La sua musica è di una difficoltà, anche specie quella cameristica, impegna al massimo grado gli esecutori, e lui stesso era un pianista eccellente. Questo quartetto è anche questo un quartetto molto arduo, ma è che è un quartetto di passaggio, diciamo così, perché il terzo è quello un po' più pacificato. Questo ha delle armonie molto inquiete, anche se di base appunto è un quartetto in mi bemolle maggiore, dove ovviamente l'influenza di Richard Strauss si sente, però lo stesso Strauss, quando ascoltò i lavori di Korngold, disse che veramente lo considerava un collega alla pari, anche se lui era praticamente un ragazzino. È un quartetto molto vasto, quindi cominciamo ad ascoltarlo subito. Il primo tempo è allegro e poi ne raccontiamo un po'. Piuttosto discorsivo, tra questo tema più estroverso, che viene elaborato poi subito benissimo. Lui ha una conoscenza incredibile dell'armonia e del suo uso dei cromatismi, è veramente, non ha nulla che invidiare a quello del suo maestro o di Strauss. Questo è il tema B della viola. Questo potremmo dire che è un brano che ha uso della tonalità piuttosto allargato, non è assolutamente atonale, neanche politonale. È un brano appunto dall'armonia estremamente cromatica. E viene ripreso il tema da cello e primo violino. Potremmo definirlo post-straussiano, se non fosse che noi in realtà è proprio un contemporaneo di Strauss. E qui si riprende il primo tempo che ha lo stesso ritmo di quello della quinta di Beethoven, è basato tutto sul ta-ta-ta-ta. Sentite? Ta-ta-ta-ta. Non so se è un omaggio voluto a Beethoven, può darsi pure. Anche un autore come Bernard Herrmann ha preso tantissimo da Congo. E poi questa terzina rallenta ancora di più. E poi... ta-ta-ta-ta. E si riprende. E si alterna continuamente il tempo fra quattro quarti e tre quarti. La cosa che vi consiglio assolutamente di ascoltare sono le opere di Congo e anche il concerto per violino, che è un lavoro che ha scritto ancora dopo, nel 45. Però in generale tutta la sua musica è molto bella. E devo dire che dopo la sua morte, specie negli ultimi anni, lui è stato rivalutato completamente come un grandissimo del Novecento. Nessuno lo considera più quasi un autore di musica da film prestato alle sale da concerto. Questo ponte ci riporta al tema iniziale. Eccolo qua. Adesso ancora il tema B con viola e primo violino. Nonostante la densità della scrittura, che è veramente notevole, sentite come Corgan riesca a fare sentire le sue idee con una chiarezza estrema. La scrittura allo stesso tempo densissima e luminosissima, che ha qualcosa di quasi di mozartiano. Di nuovo coda. Adesso lo stesso tema, ma è trasformato ritmicamente, perché non è più in sedicesimi ma in ottavi, è rallentato, ma le note sono le stesse. Praticamente questa è una specie di tema a rallenti, è ancora più lento adesso, in cinque quarti, a valori sempre più larghi. Dice sempre calando l'indicazione, e qui piano piano si spegne con lo stesso incipit dell'inizio, ma sempre più lento. Viene riarmonizzato, ma si chiude placidamente in mi bemolle maggiore. Cambiamo completamente atmosfera col secondo tempo intermezzo, che all'inizio è completamente diatonico. Ascoltiamo un accompagnamento pizzicato, tema del primo violino forte e gli altri due piano, allegretto con moto. Sembra una melodia che si scava una volta, sembra quella di certe canzoni di Charles René addirittura, anche come armonizzazione. Un po' sorprendente che ci porta in un'altra tonalità, ma ben presto torniamo tranquillamente al nostro Do maggiore. Vecchia canzone d'epoca. Stringendo una coda rossiniana molto più mosso. È una parte in La bemolle maggiore. È un trio. Ho detto, una musica allegra, senza pensieri questa. Qui lui era in pieno lavoro negli Stati Uniti, queste musiche le scriveva per se stesso, insomma, non erano destinate come alla macchina di Hollywood. Era un suo piacere personale. E siamo subito alla ripresa dell'inizio. Tema alla viola. Primo violino. È tutta appizzicata l'accompagnamento, quindi ancora più leggero. Adesso c'è un larghetto misterioso piuttosto ampio, ascoltiamolo, all'inizio è veramente bellissimo, che alterna questi armonici. Sentiamo subito l'inizio del terzo tempo, sentite che è strano questo inizio, con corde vuote. Un accordo di armonici e uno, diciamo, normale, chiamiamolo così. Molto originale e molto misterioso questo inizio. Tra l'altro molto difficile da intonare questi quadricordi di armonici. È un inizio piuttosto temibile questo. E adesso abbiamo subito un'esposizione del violoncello. La risposta della viola. sentito questi accordi lontanissimi armonicamente. Specie di la maggiore alla fine. E adesso il violino riprende la frase che faceva il violoncello prima. E il violoncello fa la parte che faceva prima la viola di risposta. Melodie molto appassionate che scriveva Conkle, che ha scritto delle melodie bellissime. Questo andante, anche questo quasi da corale, sentite. Naturalmente i critici in America lo sfottevano anche sul suo cognome, Corn Gold, dicendo che la sua musica era più corn che gold, cioè era più grano, frumento che oro. Ma questa insomma è la stupidità a cui possono arrivare solo certi critici musicali. Qui lo sviluppo è molto interessante perché queste armonie sono sempre interessantissime, continuamente cangianti, mobili, ma mai forzate. Non dà mai l'idea di uno che modula giusto per far vedere che lo sa fare, ma proprio come in Strauss, anche quando si va nei posti più impensati ci si arriva con una grande naturalezza. Adesso i primi due violini che fanno il tema. Dopo questo dialogo fra violino e cello, di nuovo i primi due violini. Vedete che scendiamo sempre di più in modo cromatico. Violoncello solo. Ecco questo bel fa diesis maggiore. Ci restiamo anche a lungo, finché si va sulla quinta. Vedete sempre grande luminosità, grande chiarezza. Questa è sempre la parte un po' a corale che introduce poi il resto. Solo del violino. Ma ci troviamo di nuovo invece tutti diatonici. In fa maggiore, fa minore, diciamo, questa ambiguità. E qui di nuovo siamo in fa diesis maggiore. coda, una viola. Le ultime tre battute, siamo finiti serenamente su Do diesis maggiore, adesso ancora più in alto con il violino. E questo da intonare veramente rognosissimo. E poi il finale è un valzer, tempo di valse, con cui lui chiude serenamente, allegramente questo secondo quartetto. E poi nel terzo, in realtà, che è anche più complesso, diciamo, dal punto di vista della scrittura della polifonia, troverà un po' un equilibrio fra il linguaggio che usava prima e quello che poi ha usato per Hollywood. Ma intanto qui ascoltiamoci questo piacevolissimo finale del quartetto numero 2 di Erich Wolfgang Korngold, e di base, quindi impianto, siamo di nuovo in mi bemolle maggiore, per dire che c'eravamo, ma già nella seconda battuta non ci siamo più. Comunque, ascoltiamolo. Che siamo già andati in quattro tonalità diverse. Ecco il tema. Molto charme. Gimbo questa armonicamente. Proprio mosso. Alternano pizzicate con i suoni con il legno. Solo del violoncello. Accompagnato solo dal secondo violino pizzicato. Eccoci qua. Secondo tema. Mette a parte un ostinato ritmico della viola. Anche qui ci spostiamo in varie tonalità, siamo ben lontani dal mi bemolle maggiore dell'impianto. Molto bello come sono in grado di giocare appunto con tonalità diverse senza mai dare l'impressione di farlo giusto per fare. Passaggi molto cromatici. E qui siamo verso la ripresa. Terzo tema del violoncello. Diventa un duettino con la viola. Attenzione che c'è questa infiammata del violoncello. Terzine velocissime. Qui sembra armonicamente un passaggio della valse di Ravel, quando comincia a impazzire l'orchestra. Qui però torniamo tranquillamente in mi bemolle maggiore. Adesso c'è una coda più mossa. Adesso tutta sezione da qua fino alla fine, ognuna è più mossa dell'altra, quindi è tutta una grande rincorsa verso il finale. Adesso qui scrive infatti avanti. Sempre stringendo, la viola sta facendo dei salti mortali con delle aperture di mano che non oso neanche immaginare, intervalli larghissimi, un finto ritenuto, ma poi si riparte sempre più veloce. Grandioso, scrive però. Sempre incalzando, accelerando a terzine, battute di due quarti infilate in mezzo, in uno, coda velocissima in uno, sempre stringendo, e qui si arriva proprio al gran finale. E con questo bellissimo finale del secondo quartetto di Erich Wolfgang Korngold si conclude il secondo ciclo dei Quartetti Misteriosi. Vi ringrazio molto per averlo seguito, spero vi sia piaciuto come il primo. Ci sono ancora tantissimi quartetti da esplorare, il mondo dei quartetti è un pozzo senza fondo e questi sono solo quelli del Novecento. Pensa, se andassimo a cercare in altri secoli quanta buona musica troveremmo. In attesa di scoprire ancora insieme a voi, io vi ringrazio molto per essere stati all'ascolto di questo ciclo. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.